your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it, put your hands on it, get that right ticking rhythm. Put your hands on it, put your hands on it.
Forno One con Fabrizio Mr. Forno One su radiocittaaperta.it. Prodotti da forno a lenta lievitazione.
Siamo andati un po' oltre per, diciamo, collegarci in maniera consona, visto che oggi lo famo strano perché siamo in tre e non era facile riuscire a collegarci. Allora, diamo il nostro ben arrivato agli ospiti di oggi, Marco Denti e Mauro Zambellini, autori di questo importante libro, Tom Petty, da Elvis a Dylan, Johnny Cash, un'altra idea d'America, l'innocenza del rock and roll, un titolo che già la dice lunga. Ben arrivati. Ci siete? Ci siete?
Ci siamo.
Ecco, perfetto, la tecnologia ci ha assistito. Ben arrivati a radiocittaaperta.it, è stato veramente importante e significativo per me riuscire ad avervi in radio, quindi grazie ancora.
Grazie a voi. Grazie.
Allora, il sottotitolo effettivamente già dà un'impostazione abbastanza specifica e precisa di quanto trattato dal vostro libro, che ricordiamo è il primo, se non altro, insomma, forse l'unico libro pubblicato in italiano dedicato a questo compianto musicista, artista, cantautore, rocker, Tom Petty, insomma. per chi, quei pochi, mi auguro, che ascoltano la mia trasmissione, che non avessero presente di chi si tratta, vi prego di fare un piccolo, come dire, tassello nell'anguria e farci capire di che levatura è il personaggio a cui avete dedicato questo volume.
È un personaggio decisamente importante nella storia del rock americano, anche se, come suggerivi tu, non è così popolare in Italia e anche in Europa come lo è stato negli Stati Uniti, che ha assunto un ruolo addirittura di star, avendo avuto anche la fortuna di suonare e cantare in un'edizione del Super Bowl americano, che è la massima rappresentazione.
Consacrazione, certo.
Non solo sportiva. Questo per dare la levatura che ha avuto Tom Petty negli Stati Uniti, ma non è solo una levatura commerciale, è soprattutto una levatura artistica, una levatura di contenuti e una levatura di musica. Lui, come autore delle canzoni, come cantante, come front band, ma anche questa band incredibile che si chiamano gli Heartbreakers, che a un certo punto erano indistinguibili l'uno con l'altro, per cui si era raggiunta una chimica che poche volte si è raggiunta tra cantautore e band di supporto nella storia musicale.
Forse bisogna pensare alla E Street Band per una cosa di analoga potenza, insomma.
Oppure a Bob Seger e la Silver Bullet Band. Però Tom Petty ha raccolto più sfaccettature musicali, più idiomi musicali provenienti dagli anni 60 fino a farli diventare un linguaggio, diciamo così, moderno e attuale. Quindi lui inizialmente fu un grosso appassionato dei Birds, della musica che arrivava dalla California, e questo spiega la sua migrazione dalla Florida, di cui era originario, in California, dove diventò e dove fece la sua carriera, ma poi assorbì anche la lezione del British Blues inglese, quella delle band di garage americana della fine degli anni 60, per arrivare a tutta la stagione dei cantautori, in primis Dylan e i post Dylan. Quindi nella sua musica c'è un po' di tutto, però rielaborata in una maniera originale e unica, che è diventato un idioma solo suo.
Ma infatti la caratteristica di Tom Petty è quello di, diciamo, di essere veramente una specie di enciclopedia della musica americana, diciamo, dagli anni 50 fino al nuovo millennio. Insomma, è proprio come se fosse un esempio molto, come dire, polivalente, con molte sfaccettature, di quello che è l'arco musicale espresso dalla cultura, appunto, americana del secondo dopoguerra fino ai giorni nostri. E ha questa, come dire, unicità per certi versi, perché ci si ritrova, come dicevate voi, un estratto, se vogliamo, un po' di sapore, però sempre con un'impronta molto originale. Non si è mai, come dire, adeguato o non è mai stato un camaleonte, ecco, da questo punto di vista.
Sì, guarda, certo. Scusa Mauro, lui diceva una cosa molto bella che vorrei rileggere in questo momento. Diceva: comunque il mio intento è di essere il più onesto possibile, voglio che i ragazzi possano leggere nella mia musica quello che mi è sempre piaciuto, quelle che sono le mie radici, i Beatles, gli Stones, Elvis, Chuck Berry, i Byrds, Slim Harpo, i Beach Boys. Io sono dell'idea che esistono soltanto due tipi di musica, la buona musica e la pessima. Per me non c'è alcuna differenza tra i Ram, Bob Dylan, Hank Williams e Johnny Cash.
No, ma infatti la cosa che gli va comunque riconosciuta, al di là del gusto comunque molto sofisticato di quello che ha fatto, la sua non è mai stata una musica così buttata lì, un po' dozzinale o comunque sciatta, è sempre stato molto attento anche nelle sonorità, è molto calibrato. Però sicuramente l'onestà intellettuale, un termine che si usa forse anche abusandone, e anche la, come dire, la sincerità di intenti sono sicuramente una caratteristica che l'ha accompagnato nella sua lunga carriera, purtroppo interrotta perché è venuto a mancare una decina d'anni fa. Quindi ricordiamo anche questo, insomma, che come spesso accade in Italia, di certi artisti se ne ricorda, non parlo per voi, insomma, ma in generale se ne ricorda solamente quando è il momento del coccodrillo.
Ah, sì, questa è una caratteristica molto italiota,
sì,
almeno dal punto di vista musicale. Sì, un vero peccato anche per quelli che l'hanno scoperto poi, perché la sua musica ha funzionato anche con un elemento, come elemento di conforto anche in momenti magari tristi e bui della vita di un ascoltatore, proprio perché aveva questa unicità e questa capacità anche di trasmettere le emozioni. D'altra parte la sua è la storia del ragazzo della porta accanto che viene da una cittadina di provincia, in particolare Gainesville, nella Florida settentrionale, che non è la Florida turistica
di Miami, certo, delle Keys, certo.
E che ha cercato di acchiappare il grande sogno americano con l'unica cosa che aveva a disposizione, ovvero il talento e la passione musicale, cosa che le ha fatti viaggiare nella maniera migliore possibile, arrivando a essere quello che è. Purtroppo in Italia è stato poche volte ed è stato negli anni 80 come supporto di Bob Dylan, in un momento di passaggio nella carriera di Bob Dylan, e lui e la sua band degli Heartbreakers funzionavano come la band di Bob Dylan, tanto che qualcuno disse che fu la più grande band che Bob Dylan potesse aver avuto dopo
la band di Robbie Robertson, certo.
Esatto. Poi venne negli anni 2000 in un concerto favoloso in Piazza Napoleone a Lucca, dove i presenti godettero di uno dei migliori spettacoli di rock, diciamo così, tra virgolette, classico in Italia che si possa aver visto, lasciando perdere tutte le maratone poi di Rolling Stone, di Springsteen, così. Però Tom Petty anche in quell'occasione e dal numero dei presenti sembrava molto più di nicchia.
Sì, infatti hai tirato fuori il discorso di Bruce Springsteen. Io inevitabilmente faccio questo tipo di raffronto. Lungi da me il voler mettere i due artisti in competizione o comunque in confronto l'uno con l'altro, però indubbiamente alcune delle tematiche care a Bob Dylan, a Bruce Springsteen, sono comuni a quelle di Tom Petty. La stessa sincerità e generosità sul palco, senza arrivare a quelle maratone appunto di cui parlavate voi, le quattro ore di concerto di canoniche di Bruce Springsteen ai bei tempi, solamente appunto il gusto di vederlo dal vivo avrebbe dovuto accendere i cuori di migliaia di fan qui in Italia. Come ve la spiegate questa, come dire, freddezza o poca recettività, se vogliamo?
Ma non credo sia un problema di recettività, ne abbiamo parlato spesso durante le nostre presentazioni. Il discorso che Springsteen sull'Europa ha investito tanto, ha continuato a fare tour su tour su tour e alla fine si è trovato un pubblico europeo enorme. Tom Petty era un grandissimo protagonista negli Stati Uniti perché faceva 200 concerti all'anno, li ha fatti per 40 anni di fila, e ha fatto fatica a insistere con i tour in Europa, per cui non
è mai riuscito a trovare.
E penso, perché la qualità della musica, insomma, siamo allo stesso livello, non c'è assolutamente dubbio. Anzi, Springsteen invidiava lo stile degli Heartbreakers, lo riportiamo nella quarta di copertina del libro, la sua dichiarazione, invidiava lo stile chitarristico puro degli Heartbreakers, però insomma la Stray Band fa anche tutto un altro tipo di musica. Però, ripeto, non credo fosse stato un problema di qualità, piuttosto probabilmente una scelta, insomma, che Tom Petty ha fatto di restare negli Stati Uniti sostanzialmente.
A proposito della citazione della quarta di copertina, la leggo nel virgolettato. Bruce Springsteen, appunto, parlando degli Heartbreakers, dice: erano come le grandi band degli anni 60, come i Beatles. Era una band di chitarre, qualcosa che ho invidiato molto, perché quando cercavamo di spingere le chitarre nella E Street Band non funzionava mai del tutto per noi, ma loro erano davvero una band di chitarre. Io, tra l'altro, a testimonianza, se mai ce ne fosse bisogno, della caratura di questo artista Tom Petty, ho trovato in rete una miriade di collaborazioni e di, come dire, ospitate che poi insomma faranno parte anche del resto della scaletta alla fine della nostra chiacchierata. Tra le tante, una che era già partita mentre ci stavamo collegando, vorrei farla ascoltare per fare una piccola pausa musicale e raccontare anche attraverso le note quanto espresso da Tom Petty. Qui siamo di fronte al grande Johnny Cash, quindi chapeau, non c'è altro da aggiungere. Il brano si chiama The Running Kind, e poi ritorniamo a chiacchierare. Un attimo di pazienza che parte il brano.
One, two, three, four.
I was born the running kind, with leaving always on my mind. Home was never home to me at any time. Every front door found me hoping I would find the back door open. There just had to be an exit for the running kind. Within me there's a prison surrounding me alone, as real as any dungeon with its walls of stone. I know running's not the answer, though running's been my nature and the thing in me that keeps me moving on. I was born the running kind, with leaving always on my mind. Home was never home to me at any time. Every front door found me hoping I would find the back door open. There just had to be an exit for the running kind.
E 22 radiocittaaperta.it, Forno One fino alle ore 16. Stiamo amabilmente conversando con gli autori di questo importante libro uscito per la Shake Edizioni. Lo ripresento in favore di telecamera: Marco Denti, Mauro Zambellini, ospiti di Radio Città Aperta, Tom Petty, da Elvis a Dylan e Johnny Cash, che appunto era la seconda voce, anzi qui forse era la voce più energica e potente del duetto per questo brano che abbiamo appena trasmesso, The Running Kind, Johnny Cash e Tom Petty. Il sottotitolo, come dicevamo, è Un'altra idea d'America, l'innocenza del rock and roll. Sovvertendo quello che avevamo appena deciso di dire, mi è venuta in mente una cosa, perché non so se vi è capitato di recente, io ho visto un documentario dedicato alla registrazione di We Are The World, il brano famoso di Lionel Richie e Michael Jackson, che venne inciso in una notte a Los Angeles da parte di Quincy Jones e una miriade di artisti a metà degli anni Ottanta. E tra i vari artisti c'è anche Bob Dylan, avete presente, no?
Sì.
E Bob Dylan lì fa proprio la parte dell'intruso, nel senso che è un personaggio che sembra assolutamente fuori contesto, si fa molto fatica a vederlo socializzare, deve intervenire a un certo punto Stevie Wonder, che con la sua verve e con la sua simpatia lo riesce in qualche maniera a sciogliere e rendere più, come dire, partecipe. Perché dico tutto questo? Perché Tom Petty, se vogliamo, è stato uno degli artefici principali della famosa super band dei Traveling Wilburys. Come si è riusciti a coinvolgere un personaggio così arcigno e così poco, come dire, propenso alla a condivisione, soprattutto quando si tratta di altre stelle, perché ricordiamoci che i Traveling Wilburys prevedevano Roy Orbison, George Harrison, Jeff Lynne, insomma una band di tutto rispetto. Io ci vedo molto di Tom Petty, forse si è fidato di lui. Che ne dite voi?
Vado io. Beh, intanto il rapporto con Dylan nasce, tu prima ricordavi il Live Aid, nasce intorno al Farm Aid, anzi nasce veramente per il Live Aid, perché Dylan si presenta sul palco con Ron Wood e Keith Richard, completamente ubriachi, ubriaco pure lui, e fanno una figura peregrina. Però lui sul palco dice: sì, dobbiamo aiutare tutti i bambini del mondo, ma succede la stessa cosa anche in America, dice una cosa giusta. E guarda caso, da lì a due settimane doveva esserci il Farm Aid, questa organizzazione in supporto agli agricoltori americani fondata da John Mellencamp con William Nelson, Neil Young, e Dylan non voleva ripetere la stessa figura, per cui chiese a Bill Graham, che era un famoso manager, promoter, manager americano, di suggerirgli una band, e lui gli suggerì un pezzo di Breakers, che erano noti per essere dei grandi lavoratori, come dicevamo prima, gente che suona 200 date all'anno. E, per cui si trovarono per fare questa cosa Farm Aid, ma da lì scoccò una collaborazione che durò per altri due tour mondiali. Quindi lui deve aver trovato in loro, lo diceva prima Mauro in apertura di trasmissione, qualcosa che non aveva mai visto, se non che con la band, cioè un'unità strumentale, un certo tipo di empatia, anche un feedback negli arrangiamenti delle canzoni. E da lì nacque il rapporto anche di amicizia tra Dylan e Tom Petty. Ricordiamo che Traveling Wilburys nascono per caso, perché devono registrare il B-side di un 45 giri, e poi da cosa nasce cosa, insomma, non è una, il loro bello è stato anche quella cosa, la spontaneità, insomma.
Sì, non fu dettata da, diciamo, ordini di etichetta, oppure, diciamo, necessità di fare cassa, questo è poco ma sicuro.
No, assolutamente. Poi la cassa la fecero perché fecero un grande successo, ma questo è un altro discorso. Lì nacque anche per l'amicizia che aveva Tom Petty con George Harrison, che erano molto amici, per cui è nata questa cosa molto, molto spontanea. Però, come dicevi tu prima, sì, il cardine è sempre stato Tom Petty, perché lui è sempre stato aperto alle collaborazioni, alle produzioni di altri artisti, fino agli ultimi giorni della sua vita. Ricordo che ha prodotto il disco di Chris Hillman, quindi era uno veramente aperto e disponibile a collaborare con tutti. Fosse stato vivo, avrebbe collaborato sicuramente anche con Elvis.
Una cosa sicuramente che emerge appunto anche dal vostro racconto oggi in radio da noi è proprio questa grossa passione, questo proprio il piacere di suonare che si, come dire, si evince, traspare da tutte le canzoni. Insomma, raramente mi è capitato di affrontare un artista che per così tanti anni, perché qui parliamo almeno di 35 anni di carriera grosso modo, che non ha mai lesinato le energie, sempre poi, come dicevate voi, molto aperto alle collaborazioni, molto pronto a rimettersi in gioco, insomma un artista che non si è mai seduto sugli allori.
No, assolutamente. Allora, gli anni di attività, lui è morto in pratica in coda alla tour del 40esimo, che in pratica con gli Heartbreakers festeggiavano l'uscita del primo loro album, che fu nel 1976, come Heartbreakers, anche se alle spalle sia lui che il chitarrista, che mi va di citarlo perché Mike Campbell è veramente un grande chitarrista, non solo con gli Heartbreakers ma anche nelle collaborazioni che ha fatto, e Ben Montench, il tastierista. Loro tre si conoscevano già precedentemente, perché erano tutti e tre della Florida e facevano parte di questo gruppo di ragazzotti con la passione della musica che si chiamava Mud Crutch, che poi ritornarono in scena alla fine, negli ultimi periodi della storia di Tom Petty, perché fecero la reunion meno richiesta dal rock and roll, ovvero quella di fare due, all'inizio uno, poi ne seguì un altro, dischi, quando poi non ne avevano mai fatto all'inizio, cioè nel senso erano diventati Heartbreakers senza lasciare sul campo nessun vinile. Questo per dire che, come suggerivi tu, la grande passione per la musica non solo di Tom Petty ma delle persone che lo circondavano. E nonostante nell'esistenza di Tom Petty ci siano i classici alti e bassi di ogni rocker, con qualche ad esempio caduta anche verticale nelle droghe, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista artistico, Tom Petty è sempre stato una persona serissima, una grande persona che ha trasmesso questa sua grandezza e questo suo amore per la musica anche alle persone che ce lo circondavano. E anche in momenti in cui lui ha operato per fare album con solo il suo nome, Tom Petty, perché voleva cambiare qualcosa, perché in quel momento lì glielo dettava l'aspirazione, non ha mai fatto a meno della sua band. Magari non c'era la dicitura Heartbreaker sulla copertina del disco, ma in una maniera o nell'altra i musicisti entravano nelle registrazioni di una canzone, nei cori di un'altra. E questa è una sinergia che non sempre è facile da instaurare nel mondo del rock, quando i soldi, poi le gelosie e le competizioni spesso attentano a quella che è un'unità di fondo. Che noi
una solidità, come... certo.
Esatto, pensiamo che sia una comune, una sorta di famiglia destinata a esistere sempre.
Questo,
da questo punto di vista, è stato esemplare.
Questo presta il fianco anche a un altro aspetto della sua, diciamo, carriera, ossia le difficoltà che ha sempre, essendo una persona molto, come dire, con la schiena dritta, si è trovato in difficoltà con le case discografiche. Insomma, lui ha avuto sempre un rapporto a dir poco turbolento con tutte le etichette che in qualche maniera cercavano di fagocitarne la popolarità.
Ma, sì, parla Marco.
Ma sai, il rapporto con le case discografiche è difficile un po' per tutti. Se poi ti adegui o ti omologhi a quello che è il meccanismo che fa un po' leva sulla passione da una parte, ma sul furto dall'altra, le cose vanno lisce. Lui non si è mai adeguato, si è sempre esposto in prima persona in tanti modi. Ricordiamo che solo lui e Tom Waits non hanno mai ceduto una canzone alla pubblicità, cioè per fare uno spot pubblicitario. Sono dei casi più unici che rari. Per cui gli va riconosciuta questa cosa, come dicevi tu, di confrontarsi con un sistema che non è del tutto pulito, anzi, non è proprio pulito. E questo lui l'ha vissuto e l'ha anche subito spesso. Voglio solo ricordare un disco di cui si parla poco, che è The Last DJ, che è tutto dedicato ai confronti con l'industria discografica, con i manager, con tutto quello che sappiamo, e che naturalmente è stato boicottato dall'inizio alla fine. E il chitarrista di Tom Petty, Mike Campbell, che ha un senso dell'umorismo tutto suo, all'epoca disse: non dovevano prenderla sul personale. Però sì, questa coerenza è stata una delle cose più belle di Tom Petty.
Ricordiamo Tom Petty, come dicevate voi, purtroppo aveva un po', come molto spesso accade in quegli ambienti, un rapporto un po' complicato con le sostanze e con e praticamente è stato questo il motivo del suo arresto cardiaco. Non era anziano, aveva 67 anni.
Sì.
Anche non ci è arrivato ai 67, perché è morto pochi giorni prima del compleanno. E,
sì, sì, sì.
Insomma, è stato triste anche vederlo così, un pochettino finire così. Insomma, è sempre triste,
ma
quando
guarda,
si muore.
Non ha avuto problemi complessi con le sostanze, tranne in un periodo che, causa delle questioni personali, tra cui molto importante la fine della relazione con la sua prima moglie, cadde in un periodo con l'eroina, si isolò, fu un periodo abbastanza triste, solitario. Lui si isolò in questa località sulla costa del Pacifico, riuscì lo stesso a portare avanti il suo lavoro, perché incise ben due album, o almeno buttò giù la scrittura delle canzoni per ben due album. Però ebbe una situazione piuttosto difficoltosa, che per uscire dovette rifugiarsi in crisi, disintossicarsi e farsi aiutare dagli amici, ma ne uscì brillantemente.
Anche perché di amici veri ce ne aveva, insomma.
Sì, a cominciare dalla sua band, ma poi una persona, due persone che gli furono abbastanza vicine in due momenti diversi, furono una Annie Lennox, la cantante degli Eurythmics, e soprattutto Stevie Nicks, un'amica da sempre, la cantante dei Fleetwood Mac. Però da quella situazione uscì brillantemente, tanto che poi, a parte il disco Echo della fine degli anni 90, che riflette un pochettino questo clima autunnale, se non addirittura invernale,
crepuscolare, sì,
esatto, riuscì brillantemente a uscirne. La morte è dovuta soprattutto al fatto che lui fece gran parte dell'ultimo tour, quello del quarantennale, con l'anca rotta. E io lo vidi pochi mesi prima che morisse, praticamente in agosto, lui è morto a ottobre del 2017, in questo straordinario concerto a Hyde Park a Londra, dove fu l'unica data europea che mise nel tour. E veniva trasportato con una specie di carrozzina sotto il palco, poi lui saliva e suonava, e era difficile anche accorgersene che non stava bene, perché fu un concerto stratosferico, lui era abbastanza fermo, statuario. Quindi portò a termine lo stesso, perché poi ci furono altre date in America con la chiusura a Los Angeles, e le fece tutto con la serietà, con la proverbiale serietà che lo contraddistingueva. Però ricorse probabilmente a degli, per far fronte a questa cosa, a degli antidolorifici. Sappiamo che negli Stati Uniti gli antidolorifici negli ultimi anni avevano una dicitura unica, erano degli oppiacei.
Certo.
E questi oppiacei hanno portato probabilmente a un
problemi cardiaci
nel consumo, che poi ha provocato quello che è stato l'arresto cardiaco. Tanto è vero che la famiglia ha fatto causa alla casa farmaceutica, che in pratica distribuiva questo ossicodone, che in pratica è un'eroina farmaceutica, e che sembra che sia stata la
motivo
causa
scatenante
di un artista che aveva ancora molto da dare e da dire.
Questo è poco ma sicuro. Ricordiamo, stiamo parlando di Tom Petty perché stiamo intervistando Marco Denti e Mauro Zambellini. Il libro che hanno scritto per la Shake Edizioni porta il sottotitolo Da Elvis a Dylan e Johnny Cash, un'altra idea di America, l'innocenza del rock and roll. Io vi chiederei, visto che siete due, non voglio che litighiate, di solito chiedo tre. Sì, poi insomma, siete diciamo, vi conoscete da poco, quindi è probabile che la cosa potrebbe succedere per colpa mia. No, vi dico di darmi due titoli di album, due ciascuno, in maniera tale che chi vuole approcciare Tom Petty possa farlo grazie al vostro libro, utilizzando gli ascolti più consigliati e raccomandati.
Va bene, cerchiamo di non dare gli stessi.
Esatto. No, vai Mauro, poi ti seguo.
Allora, io consiglierei Dan the Torpedoes, che uscì nel 1979, che è l'album che in pratica lui fece il botto, diciamo così, il Borturan di Tom Petty, quello che l'America, e non solo l'America, cominciò a conoscerlo per un grande rocker. E poi un altro album più avanti, degli anni 90, che uscì con la... Allora, Dan the Torpedoes è firmato Tom Petty and the Heartbreakers. Quest'altro album, prodotto da Jeff Lynne, si intitola Full Moon Fever, ed è un album che dà un aspetto un pochettino più melodico del Tom Petty rocker che si conosce, ma che a partire dalla canzone, che la prima canzone dell'album, che è Free Falling, mostra la grande capacità di scrittura anche pop del personaggio.
Bene.
Vabbè, io consiglio Let Me Up, che è un disco dove non c'è produttore, Tom Petty e gli Heartbreakers hanno fatto tutti da soli, e c'è una canzone bellissima che è Runaway Train, ed è un disco molto particolare, molto bello, infatti ha venduto pochissimo, però è un disco a cui sono molto legato. E poi consiglio senza dubbio Wildflowers, perché credo sia il capolavoro della maturità, è anche stato il momento in cui io e Mauro l'abbiamo intervistato, era il 1994, e ci siamo fatti raccontare tutto di quel disco bellissimo.
Quindi c'è anche un legame, allora, personale, certo. Insomma.
Certo.
Sì,
quindi
certo.
Per me Dan the Torpedoes, che è del 1979, e invece degli anni 90 Full Moon Fever, mentre per Marco...
Let Me Up e Wildflowers. Let Me Up deve essere dall'86, dall'87, vado a memoria.
Sì.
E Wildflowers del 94.
94.
Allora, per chi non avesse avuto carta e penna sotto mano e volesse andarsi a ripescare i suggerimenti, insomma, i consigli per gli ascolti dei nostri ospiti Marco Denti e Mauro Zambellini, vi ricordo che a breve sarà disponibile il podcast inizialmente dell'intera puntata, quindi le due ore di Forno One, quelle canoniche del giovedì. Più tardi, nel corso del pomeriggio, molto più probabilmente domani mattina, il podcast relativo a questa mezz'oretta o poco più che abbiamo trascorso insieme agli autori di questo importante libro. Ritorno a citarne il titolo: Tom Petty, da Elvis a Dylan e Johnny Cash, un'altra idea di America, l'innocenza del rock and roll, di nuovo in favore di telecamera. E nel ringraziarvi nuovamente per la cortese collaborazione e presenza, io a sottolineare, come abbiamo già più volte detto, il grosso favore che riscuoteva nei colleghi di tutte le estrazioni musicali e di tutte le generazioni, oltre poi più tardi ad andare a proporre il brano che cantò insieme alla da voi citata Stevie Nicks, che forse è uno dei brani più celebri dell'intero repertorio di Tom Petty and the Heartbreakers. Avremo modo poi di ascoltarlo anche in altre versioni, addirittura con Carl Perkins, quindi proprio rock and roll allo stato puro. Ci fu un live in cui Eddie Vedder dei Pearl Jam suonò insieme sul palco con Tom Petty and the Heartbreakers, quindi mi congedo dai nostri ospiti ringraziandoli nuovamente per la loro partecipazione e complimentandomi in diretta con la loro abilità nel tirar fuori questo bellissimo saggio che consiglio a tutti gli amanti non solo del rock and roll e della musica americana, ma proprio della cultura nordamericana to cure. Grazie ancora. Il brano con il quale ci salutiamo si intitola The Waiting, dal vivo. Grazie di tutto e buon proseguimento.
Grazie a te, Fabrizio.
Grazie a voi e grazie anche al pubblico per l'attenzione.
A presto, grazie ancora.
Grazie ancora.
Ciao, buona giornata.
So we play one of those hit singles from the 80s that we had. And this one's, I really do feel close to this song, but I'll tell you, you've never heard it till you hear Eddie Vedder sing it, so I thought maybe Eddie'd come out.
RadioCittaperta.it, la tua radio online.